ho fatto esordire tanti giocatori in altre squadre. Per i ragazzi di qua, sono bambini che sono nati qui, che sono cresciuti qua, che venivano allo stadio con papà, con nonno. Quando loro hanno la possibilità di giocare nella prima squadra, è incredibile per loro. Pisili non è stato il suo, però è il primo gol, è nell'Olimpico, con prima squadra, in Europa League, nella porta magica dove loro da bambini sognano segnare, e per lui è ovviamente una grande gioia vedere un bambino così a piangere. Mi sono dovuto scappare per non piangere anch'io.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
L'obiettivo è stato centrato, l'obiettivo era quello, passiamo per primi e rispetto all'anno scorso abbiamo fatto un passo avanti, i primi nel girone, evitiamo il playoff, non giocheremo queste due partite che andavano a intasare ancora il nostro calendario, quindi siamo contenti.
La sensazione è sono diventato poco credibile, insomma, io questi ragazzi li vedo, io ho in campo comunque dei giocatori che fanno parte della rosa della prima squadra e poi avevo alcuni ragazzi, insomma, poi dovevo vedere come andava la partita. Muriel è un giocatore straordinario, chiaro che lui ha bisogno di star bene fisicamente perché i colpi che ha lui, con rispetto per tutti quanti gli altri, non li ha nessuno, è sempre in grado di fare una giocata straordinaria e il problema è che non lo so mai.
Coppa nostra finiamo secondi, abbiamo fatto una unica partita orribile di Praga, che significa questo pagare, significa giocare due partite in più per una rosa, per una squadra che non ha bisogno di due partite in più, ha bisogno di partite in meno, e adesso dobbiamo giocare due partite in più contro una squadra importante di Champions, però loro sicuramente non saranno neanche molto felici.
Dunque, diciamo che la pubblicità che il Natale quando arriva arriva, ma arriva anche il giorno dei macrodati, che è questo, puntualmente prima di Natale. Ciao Giovanni Capuano.
Ciao, ciao, ciao. Professor, quali macrodati?
Macrodati sulle qualificate.
Quanti... Ah, i macro scenari dici?
Sì, certo, quello della spremuta del primo turno di coppe. Professor Condò, buongiorno.
Eccomi qui, ciao Carlo, ciao Giovanni.
Ciao. Con chi li vuoi analizzare i macrodati? Meglio di così. Tra l'altro l'ha già fatto oggi, in buona parte oggi su Repubblica, il professor Condò, oltre che su Sky l'altra sera. No, preliminarmente io sono d'accordissimo con quanto scrivi, e cioè sul fatto che è inutile trarre indicazioni di sistema da situazioni che sono alla fine episodiche, Paolino. E aggiungo che le grandi squadre non rappresentano quasi mai il movimento, il valore del movimento, ma rappresentano alla fine se stesse.
Allora, innanzitutto c'è da fare un discorso su due pilastri, che poggia su due pilastri. Uno sono i club e l'altro sono le nazionali, sullo stato di salute di un movimento. Perché chiaramente una volta, fino a quando diciamo c'erano tre stranieri per squadra, i due discorsi quasi coincidevano, quasi. Adesso non coincidono minimamente. Tu puoi avere un movimento molto forte, gli inglesi per anni, adesso hanno una nazionale molto forte gli inglesi, però per anni gli inglesi avevano i club che andavano alla grande, ma la nazionale che veniva presa a schiaffoni dovunque. La Francia non ha un campionato all'altezza. Ha probabilmente la possibilità di schierare tre nazionali con i suoi giocatori e tutte e tre arrivano ai quarti di finale di un grande torneo, ecco, e quindi il discorso poggia su due pilastri. Per quanto riguarda il pilastro dei club, si può dire che questa fase a gironi, l'ultima fase a gironi di quest'autunno sia stata positiva per le squadre italiane. Tu mi dirai è stata molto positiva visto che siamo in testa al tempo intermedio, no?
Sì.
Ecco, siamo in testa al tempo intermedio.
Bisogna maneggiare con cura questo dato, bisogna maneggiarlo con cura.
Però non arriviamo molto, diciamo, per proseguire la metafora, non arriviamo composti in questa discesa libera, ma perché avendo perso, io considero gravissimo il fatto che l'Inter, la nostra squadra,
finalmente
punta.
Qualcuno lo considera grave, perché, mi è parso di aver capito che andava bene così, e invece evidentemente non sono l'unico.
No, non va bene così, perché quello che le nostre squadre faranno in Champions sarà la cosa più importante per mantenere una delle prime due posizioni, e purtroppo l'Inter ha tradito da questo punto di vista, perché doveva vincere il suo girone, non ce l'ha fatta, e ora si espone a un sorteggio che può essere durissimo.
Sì, sì, che sarà magari anche proibitivo, perché poi la verità è questa: l'anno scorso, che era una prova, perché evidentemente non valeva ancora, non c'era ancora nuovo regolamento, noi siamo arrivati secondi nel ranking, ma per arrivare secondi abbiamo dovuto portare 5 squadre in semifinale.
Esatto.
Questa è la dimensione, quindi va benissimo che all'intertempo siamo in testa, però se poi tra febbraio e marzo, ad esempio, perdiamo le 3 di Champions, dopo diventa molto complicato difendere una delle prime due posizioni e prenderci questo benedetto quinto posto di Champions League l'anno prossimo, che varrebbe un tesoro per tutti, non solo per la quinta, che fortunatamente si ritrova in Champions League. Però Paolo, qualche segnale positivo secondo me c'è, perché noi da un paio di anni, forse qualcosa di più, vediamo che la cosiddetta borghesia, quella che va in Europa e Conference League,
regge il
confronto. E noi spesso dicevamo: guarda, il problema non è tanto che in Champions non reggiamo il confronto, quello oramai l'abbiamo capito. Il problema è che non reggiamo più nemmeno a livello sotto. E invece a livello sotto cominciamo a essere competitivi.
Lo siamo stati l'anno scorso e lo siamo ancora di più quest'anno, perché l'anno scorso nessuna delle nostre squadre si guadagnò direttamente l'accesso agli ottavi di finale in Europa e in Conference League, mentre quest'anno l'Atalanta e la Fiorentina si evitano il playoff, sono già gli ottavi di finale. Difatti, non a caso, erano i dati che citava Carlo prima, le nostre squadre tra Europa League e Conference quest'anno hanno fatto 39 punti, l'anno scorso 31 nella prima fase, e quindi è netto il passo in avanti. Peccato che non ci sia riuscita la Roma, ma sulla Roma e sulla sua capacità di competere, che naturalmente deriva in primis dal suo allenatore, negli scontri uno contro uno, andata e ritorno, ecco, ho abbastanza fiducia. Devo dire che ho abbastanza fiducia.
Anche perché se Mourinho arriva ad aprile dentro una coppa, io credo che non ci sia nessuno sulla faccia della terra in grado di dirgli: però è più importante il quarto posto.
Non lo so, quello lì sono curioso di vederlo. Se
poi gli si chiude la vena a Mourinho lì, ma c'ha ragione lui, a un certo punto si corre per vincere.
Sì. E io difatti da questo punto di vista la penso come lui, pur comprendendo le esigenze economiche di un club, alzare una coppa, vincere uno scudetto, insomma, vincere è sempre più importante di piazzarsi, anche se piazzarsi ti dà più soldi.
Secondo te l'idea di giocare Inter Udinese con il titolare e Inter Real Sociedad con le riserve è di Inzaghi o è farina di altro sacco?
No, io non credo che Inzaghi accetti di farsi fare la formazione, ecco, sono convinto che sia farina del sacco di Inzaghi. È chiaro che poi anche Inzaghi respira una certa aria, e quindi gli è stato certamente fatto capire che lo scudetto quest'anno non è negoziabile, deve arrivare assolutamente. Io sono abbastanza convinto che l'Inter abbia un organico per vincere lo scudetto
assolutamente,
e per andare molto avanti, lontano.
Anch'io.
Non puoi programmare una vittoria di Champions.
Sono d'accordo anch'io, sai.
Puoi programmare, a meno di sfighe clamorose,
la strada.
Puoi programmare i quarti di finale.
Il quarto di finale.
Certo, io, che è la linea della del piano.
Io penso, Paolo, così completo, che sia stato un po' miope. Perché per come si erano disegnate le due urne che lunedì vedremo nel sorteggio, io credo che anche e soprattutto una squadra che ha come obiettivo principale la seconda stella doveva far di tutto nella settimana di Udinese, Real Sociedad e Lazio, per evitarsi un sorteggio terribile da gestire a febbraio e marzo, dove, notizie di oggi, quasi certamente si aggiunge anche Inter-Atalanta recupero, insieme alla Roma, alla Juventus, al Napoli, al Bologna, al Lecce, perché questo è quello che attende nell'ecosistema di febbraio-marzo degli ottavi di finale dell'Inter. Io credo sia stato proprio fatto un errore di miopia.
Sì, sono d'accordo. Pierluigi Pardo, ciao, buongiorno.
Ciao ragazzi, stavo ascoltando con grande interesse e devo dire condivido il fatto che il calcio italiano sia in crescita, forse il calcio delle altre superpotenze europee è un po' in calo, questo è un sospetto che ho, nel senso che poi alla fine anche quest'estate nella dipartita di tanti giocatori verso il nuovo mercato arabo io ho la sensazione che altri paesi siano indeboliti più del nostro. Credo che il caso di scuola sia l'Inghilterra, perché se fai un rapporto di proporzione fra i fatturati dei club inglesi rispetto al resto d'Europa e i risultati, anche se stiamo parlando di una superpotenza e poi magari vinceranno la Champions quest'anno pure loro, però ecco, insomma, vedere il Manchester United fare quello che ha fatto, tanto per citare l'esempio più fragoroso, okay. O pensare che il Newcastle è arrivato meritatamente in Champions League e poi chiude il girone arrivando quarto, insomma fa un po' effetto secondo me in generale, per non parlare della quantità di soldi buttati via dal Chelsea eccetera. Secondo me noi siamo un calcio che in maniera così, facendo il possibile, pragmaticamente facendo il possibile con le nostre risorse che sono non illimitate, ma stiamo costruendo dei modelli che sono modelli interessanti, accettabili, di resilienza, uso questa parola orribile.
Anche se il pragmatismo in Italia non è molto di moda, si preferisce il barocco rispetto al pragmatico.
Boh, insomma, in realtà dipende, dipende di che cosa parliamo. Invece scusami, sul discorso di Inzaghi, sicuramente nessuno gli detta la formazione, sicuramente questa è una scelta, devo dire, tra l'altro anche molto... secondo me condivisa fra allenatore e società e anche comunicata in qualche modo, nel senso che appunto qui non dobbiamo neanche andare sulle supposizioni o sulle facce, appunto, sull'ufficio facce, come diceva Beppe Viola, cioè, qui ce l'hanno proprio detto che l'obiettivo dell'Inter quest'anno è la seconda stella, sì, la vittoria in campionato.
Però il campionato
è molto, cioè, più programmabile della Champions.
Non ti sottrae niente a fare, cioè mettere questa partita al centro del programma settimanale, quella con la Lazio vediamo. Però se fai una gerarchia, l'Udinese grosso modo l'hai portata a casa in un tempo, e questa però la devi andarla a vincere per evitarti dei problemi, anche perché Paolo...
Avrei fatto soltanto un piccolo emendamento a quello che ha fatto Inzaghi. Un piccolo emendamento
che inizia
relativo alla partita di mercoledì,
sì.
E cioè avrei fatto giocare nel primo tempo Arnautovic e Sanchez.
Sì.
E nel secondo tempo avrei fatto giocare Thuram e Lautaro. Non avrei separato l'attacco titolare per tutta la partita.
Perché è un paradosso, Paolo. L'Inter gioca 0 minuti con l'attacco titolare e la partita decisiva, dopo aver giocato un'ora con l'attacco titolare, una partita che era finita all'intervallo.
Esatto.
Secondo me c'è anche un altro emendamento fatto, visto come è andata la partita. L'Inter gioca la partita decisiva con Cuadrado, che evidentemente è in difficoltà enorme. E Cuadrado ha fatto 19 minuti contro l'Udinese. Non capisco per quale motivo non abbia potuto mettere sul binario di destra Darmian e adattare chiunque altro, visto che Cuadrado poi è notizia di oggi, dovrà operare. Chiaramente è un giocatore in difficoltà. Ed era una partita che aveva un valore enorme e non stiamo neanche contando i soldi.
Stiamo soltanto ragionando sulle
ricadute, su quello che accadrà a febbraio-marzo, sulle ricadute sportive, sul ranking, su mille cose.
Se si complica il calendario, fra l'altro c'è anche un precedente che è quello di febbraio di 2 anni fa.
Sai quanti punti fece in quelle 6 partite dell'ecosistema intorno alle 2 sfide con Liverpool Inzaghi?
Quanti?
Fece una vittoria, 2 sconfitte, una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte.
Non ho detto perché
sono partite che ti succhiano l'anima,
quelle lì. Inter, non
no,
è questa.
Ma non c'è dubbio.
Paolo, era un'altra Inter, ma io non credo che quando avrai pescato il Real o chi per esso, tu a febbraio-marzo giocherai con Arnautovic e Sanchez, o se giochi con i titolari tanto sanno che la Champions non è la priorità. Giocheranno per giocare alla morte al Bernabeu, certo. Se peschi il Real o dove giocherai col Barcellona, col Bayern. E quindi...
Ci dovevano ricordare del fatto che l'anno scorso il Napoli finì di vincere lo scudetto. Esattamente in febbraio, quando appunto finì di scavare un vantaggio che era già molto profondo, approfittando del fatto che l'Inter Francoforte finì 5-0 aggregate il risultato. Probabilmente ripeto, adesso c'è l'altra squadra che desta preoccupazione per quelle della prima urna, è il Paris Saint Germain. Insomma, ci sarebbe voluto una bella sfiga per prendere direttamente il Paris Saint Germain.
Sono i miei favoriti per la vittoria della Champions League. Pronostico bizzarro,
direi
bizzarro, ma me lo tengo.
Perché potrebbe pescare una grande, però diciamo è l'unica buona notizia, visto che abbiamo tre italiane che sono arrivate seconde, è l'unica buona notizia della serata,
non troviamo questi
della serata di Milan, sì. Che almeno non, e fra l'altro il Paris Saint-Germain col Dortmund nel primo tempo ha dimostrato, quando gli partono i 10-15 minuti, di poter fare male.
Ha dei margini,
insomma,
di
quella partita
con l'allenatore che ha, i giocatori che ha, dei margini di progresso. Cioè adesso li abbiamo visti ai minimi.
Ci siamo
termini.
Tutti il problema.
Sì, no,
siamo
no,
tutti dalla stessa parte.
Ah, per carità, per carità. Allora, dato che siamo dalla stessa parte, ci fermiamo un istante e poi chiudiamo il discorso.
Se vi siete persi una convocazione, spiace, ma fortunatamente tutti convocati, anche in podcast. Trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, io a Paolo Condovo volevo far fare quest'ultimo macro quadro, poi chiudiamo noi il discorso, che è questo. Secondo me in Real, Bayern, City, e ci metto anche l'Inter, più il Paris Saint-Germain, che è il mio pronostico bizzarro, sono le squadre più forti della Champions. Il Milan e la Roma, il Milan è cascato in una competizione che secondo me è più fitta alle sue potenzialità. Milan e la Roma possono anche avere l'idea di fare tanta strada e magari poi è una coppa che conta solo se la vinci questa, diciamoci la verità. Napoli e Lazio sono pronte a ballare per altre due sere di gran gala.
Allora, aggiungo Arsenal e Atletico Madrid, sì, al numero di squadre che tu hai, sì, hai citato, perché secondo me noi siamo partiti pensando, vabbè, l'Arsenal quest'anno vuole vincere la Premier e a un certo punto se ne fregherà. No, sono giovani, sono forti, sono spavaldi, è una gran bella squadra e quindi la tengo presente, come l'Atletico Madrid, che è profondamente cambiato rispetto ai primi anni del ciolismo. Adesso è una squadra anche di alta qualità. E dopodiché anch'io considero ovviamente l'Inter dentro, né tu né io consideriamo dentro, e difatti io la spero, me l'aspetto come avversario di una delle tre italiane, il Barcellona, che secondo me il Barcellona quest'anno sta mascherando una crisi di gioco con questi giovani che vengono fuori ogni due settimane, salta fuori un ragazzino che ci incanta, ecco, ma che poi magari nelle partite successive un po' sparisce, ecco. E quindi il Barcellona io lo metto nel gruppo di squadre che vorrei per le tre italiane,
certo, anch'io. Quindi che poi si riduce a due, cioè Barcellona e Borussia Dortmund, o al limite per chi può la Real Sociedad, che pure è forte, certo, ma insomma a quel livello lì meglio la Real Sociedad.
Sono queste tre le sorteggio, migliori da incontrare.
Il sorteggio è un momento fondamentale della stagione. Un anno fa siamo stati molto fortunati, va detto, ma anche riconosciuto, perché poi perché è la realtà, e quel percorso così virtuoso le squadre italiane hanno fatto perché sono cresciute, ma anche un po' perché la fortuna ci ha aiutato. E il sorteggio degli ottavi è un passaggio cruciale, perché fra il Real Madrid e il Manchester City da una parte e la Real Sociedad o il Borussia Dortmund c'è una grande differenza. Poi ci sono i momenti. Noi lasciamo la stagione a dicembre, dopo due mesi possono esserci mille cose molto diverse. L'Atletico Madrid in questo momento è in grande condizione, magari fra due mesi non sarà nello stesso con la stessa condizione. Il City paradossalmente fra due mesi potrebbe essere più forte di com'è adesso, quindi voglio dire, so, ci sono delle squadre che
sì, certo,
ogni squadra ha delle fluttuazioni. È chiaro che City e Real hanno un passo diverso. Il Bayern, con tutti gli alti e bassi, ha appena preso 5 gol in campionato contro l'Inter 10 giorni fa, insomma, però comunque è una squadra che se si accende è clamorosamente
pericolosa. Ma il Bayern si allena per la primavera da sempre,
sicuro, ma
no. Infatti
andrà a vincere il campionato e contenderà fino in fondo la Champions.
L'unica cosa diversa rispetto a quello che dicevi è una considerazione sul Napoli. Cioè, detto che tutte le nostre iscritte Europa League e Conference League secondo me possono arrivare fino in fondo,
sì.
E il Napoli è differente. Io sul Napoli abbiamo visto l'anno scorso, parliamo di Osimhen e Kvaratskhelia, abbiamo visto che cosa sono in grado di fare assieme Osimhen e Kvaratskhelia. Sì. Quest'anno non hanno fatto nulla di quello che avevano, uno perché era infortunato, l'altro perché era triste, insomma, i motivi li sanno loro, però Osimhen e Kvaratskhelia arrivano all'anno nuovo e arrivano agli ottavi di Champions League assolutamente vergini,
certo,
per quanto riguarda, certo, questa stagione.
Sì, certo.
E quindi se ritrovassero quella magia del giocare insieme, ecco, allora il Napoli forse non farà soltanto due serate di gala, forse ne farà di più.
Grazie Paolino, oh, grazie davvero.
Napoli, un abbraccio a tutti.
Ciao, sono d'accordo.
Il Napoli è realmente, uso l'espressione orribile, una mina vagante. Cioè, questo è indiscutibile, perché è una squadra che lo scorso anno ha toccato, e parliamo di pochi mesi fa, non di decenni fa, ha toccato delle vette di qualità di rendimento che la rendono una squadra molto, molto pericolosa. La Lazio, da questo punto di vista, ha qualcosa in meno, secondo me. Però, detto questo, se poi becca un sorteggio non proibitivo, insomma, la Lazio se la può giocare con tutte. Per questo dico che lunedì sarà
cruciale, ma è un giorno cruciale, perché anche se vale quello che hai detto prima, e cioè che oggi le valutiamo così, tra due mesi magari le valutiamo in un'altra, o saranno in un'altra maniera. Ciao Pier, ti saluto.
Ciao ragazzi,
ciao, buona giornata. Pierluigi Pardo, sei d'accordo su tutto, poi chiudiamo?
Sì, sono d'accordo su tutto, e vale anche per le nostre, perché noi abbiamo raccontato per due mesi che l'eredità lasciata dalla finale di Istanbul per l'Inter era la consapevolezza di poter essere una squadra di quella dimensione lì, e poi, insomma, l'ha detto Paolo Condò, ci siamo rimasti un po' male all'idea che la Champions invece sia sacrificabile per il campionato. Vediamo che cosa si ripresenta a febbraio-marzo, perché adesso chiaramente era meglio arrivare primi e avere un ottavo di finale ragionevolmente più abbordabile rispetto a quello che capiterà, ma dipende anche con che testa ci arriverà l'Inter. Sarà la competizione di scorta, la Champions, e allora è inutile che stiamo qui a fare mille discorsi, la togliamo dall'elenco di quelli che possono vincerla, oppure sarà tornata una priorità?
Questa è una bella domanda. Questa è la domanda. Ci fermiamo per la borsa e torniamo insieme.
Da questo momento in poi c'è un altro Mazzarri. Non mi lamento più, quindi. Una cosa che però non è cambiata è il numero per intervenire in diretta a tutti i convocati, e cioè 800. No, vabbè, dai, lo dico in italiano. 800 24 0024. Veloci, che sennò poi si metta a piovere.
Tutti convocati. Convocati.
Il risultato perfetto sarebbe un 3-0, perché con me soffrirei un pochino di meno in fondo alla partita, però se facciamo 1-0 va bene anche quello, l'importante è portare a casa 3 punti. Detto questo, la Juventus ha sempre fatto fatica a Genova. Mi ricordo una volta, non facevamo a tempo a mettersi in campo che già perdevamo 3-0, perché se a Genova impatti male la partita può succedere di tutto, e poi è difficile ribaltarla perché c'è una tifoseria che spinge, e quindi bisogna prepararsi e mettersi al ritmo loro.
Vabbè, questo Allegri, perché stasera gioca la grande contumace della stagione di coppe con il Genoa, non facilissima, ma la Juventus dà fiducia.
No, però anche una di quelle partite indicatore, come lo è stata Monza, come lo sono state, insomma, queste sono le partite che la Juventus deve vincere, ma che paradossalmente non è straordinariamente attrezzata a vincere, perché sono partite in cui conta più la facilità di segnare, che la Juve non ha, piuttosto che il difendersi, lasciare palla all'avversario, insomma, tante cose che abbiamo visto della Juve di quest'anno di Allegri, e quindi questa è una di quelle partite indicatore e trappola allo stesso tempo.
Roberto De Ponti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ciao direttore. Senti, torniamo alle coppe, dove io ripeto quello che ho detto, poi non abbiamo approfondito. Milan e Roma, secondo me, hanno le chance, e Fiorentina hanno le chance per arrivare molto avanti. Ma mettiamoci anche l'Atalanta, perché lascia fuori l'Atalanta?
No. Ma diciamo che quest'anno la Conference è una piccola Europa League. Stavo dando un'occhiata alle teste di serie: Aston Villa, Bruges, Lille, Fenerbahce. Insomma, cominciano a essere squadre interessanti.
Però tornano dalla trasferta ungherese con la piva, perché si è fatto male il giocatore più forte che hanno, cioè Nico Gonzalez. Non sembra neanche una cosa da sottovalutare, no, direttore?
No, il classico infortunio muscolare. In realtà, ovviamente sono subito partite le critiche, perché rischiare un giocatore come Gonzalez in una partita che aveva un pareggio, come dire, st- stabilito per definizione, perché faceva comodo sia la Fiorentina sia la Ferencváros. La realtà è che adesso il problema è che perdi il giocatore più forte, quantomeno per, vogliamo dire, un mesetto. È un mese importante, dove hai pareri importanti, non hai l'Europa, è vero, ma comunque stai lottando per entrare nelle posizioni importanti in classifica.
E non c'è neanche la sosta.
Questo è un problema, è un problema, perché non c'è nemmeno un sostituto valido per Nico Gonzalez. Già la Fiorentina si lamentano del fatto di non avere degli esterni all'altezza. Ogni tanto, ovviamente, è tornato subito fuori la voce: andiamo a prendere Berardi. Però non è che lo compri gratis. No,
Berardi viene buono per tutte le stagioni, non solo la Fiorentina,
anche per tutte le squadre. Sì. Infatti, no, e lì poi gioca nel Sassuolo, secondo me ci resta pure adesso. No, sentivo anche che rumors dei tifosi arrabbiati della trasferta ungherese, perché gli hanno controllati, perquisiti, capottati, eccetera. Dico, ma da noi non succede, ma non so dove stia l'errore. Da quelle parti hanno problemi seri con i tifosi, specialmente in Coppa, quindi non so quanto valga la pena lamentarsi.
Non so quanto valga la pena lamentarsi, soprattutto visto che la Fiorentina, come si dice, i tifosi della Fiorentina sono attenzionati, cioè sono abbastanza, hanno avuto in queste due stagioni di Europa, hanno avuto, come dire, prestazioni abbastanza turbolente, quindi è evidente che come avevano tifoserie dall'estero in Italia considerate più pericolose di altre, all'estero quella della Fiorentina è considerata una tifoseria abbastanza, come dire, calda, usiamo questo termine, e quindi ci sta anche che vengano usati dei sistemi proprio magari non esattamente ortodossi. Però ricordo che in Olanda un centinaio di tifosi della Fiorentina sono stati messi letteralmente in una gabbia dalla polizia dopo una rissa con i tifosi avversari. Quindi il problema è anche la fama che ti porti dietro quando vai in Europa.
Sì, oppure anche il fatto che da noi magari i controlli un po' più severi, soprattutto quando si gioca in Coppa, per non ragionare con senno di poi, sarebbero opportuni.
Passi, insomma. Esatto. Abbiamo raccontato vicende che hanno creato e aperto crepe anche dal punto di vista politico, no? Di gestione dell'ordine pubblico in occasione di trasferte di tifoserie che sono venute in Italia, penso a Napoli, penso insomma ad altre situazioni, a Roma, e quindi questo è, e questo ci dobbiamo tenere. Io penso sempre che non l'ha ordinato il medico che alcuni centinaia di tifosi debbano girare per l'Europa, ma non quelli della Fiorentina, non mi sto riferendo in generale. E invece, insomma, ho capito che è un tema che rimane comunque sensibile, quindi va garantita la possibilità di questa gente di muoversi, salvo poi scoprire che si portano dietro un carico di problemi tutte.
Senti,
le volte
non ti ho chiesto, Giovanni, cosa ne pensi del mio discorso sul Milan. Te lo chiedo adesso. Secondo me il Milan si trova in una competizione che è senz'altro più fit per le sue potenzialità rispetto alla Champions League. Mi è piaciuto il fatto che da Pioli a Leao tutti avevano detto: adesso vogliamo vincerla, questo è un bel atteggiamento.
Sì, poi vediamo che cosa resta di questo atteggiamento a febbraio. Vale allo stesso modo. Guarda, io penso che l'Europa League in questo momento sia la competizione del calcio italiano. Cioè, noi dobbiamo toglierci dalla testa quello che è successo l'anno scorso. È stato un exploit particolare dell'Inter, del Milan, del Napoli, è stato bellissimo, però è stato anche un po' fuori dal contesto storico di questo momento. Io credo che l'Europa League sia la competizione del calcio italiano, e credo che chi ci atterra o ad agosto o a metà stagione, come nel caso del Milan, dovrebbe fare di tutto per inseguirla con ferocia. Anche perché si gioca per lasciare anche l'eredità di una grande gioia, di qualcosa che ci sia da tramandare ai posteri. Io credo che i tifosi della Roma siano molto contenti delle giornate che hanno vissuto con la vittoria in Conference League, che pure la Conference League se le ricorderanno queste cose. E non penso perché i tifosi del Milan o dell'Atalanta o della Roma, ma adesso stiamo parlando del Milan, debbano in qualche modo disprezzare l'idea di andare a giocarsi un trofeo europeo.
No, anche se
magari con Liverpool, col Marsiglia, guarda che evoca anche storie passate di Coppe dei Campioni, di Champions League, quindi avrebbe anche un valore sportivo e storico veramente di alto livello.
Anche se Milan e Roma possono pagare in campionato questo, tu parlavi prima di Mourinho,
saranno prevedibilmente impegnate in quella corsa lì, cioè quella per il terzo e quarto posto.
Sì, però da qualche parte, a parte che se vanno avanti si fanno un regalo, perché a quel punto rendono concreta la possibilità di avere questo benedetto quinto posto della Champions League, quindi paradossalmente potrebbero fare un investimento a medio e lungo periodo che riguarda anche se stesse. E poi insomma va bene, compatibilmente, la Roma l'anno scorso aveva anche dei problemi di numeri nella rosa che erano difficilmente superabili, il Milan è messo un po' meglio se sistema la questione degli infortuni, però a un certo punto si gioca anche per vincere, non si può giocare soltanto per l'ultima riga del bilancio e per fare i commercialisti. Cioè, nello sport si gioca anche per vincere, cara Grazia.
L'Olimpia non si allena a Milanello addirittura, però si è fatto male anche Maudolo, così passiamo anche al basket, dato che c'è l'Europa dei canestri, non solo quella del pallone, e va a giocare a Barcellona con gli uomini contati come manco il Milan dei giorni peggiori.
Ma sì, diciamo che è un precipitare senza fine verso il disastro. Io spero per l'Olimpia che si muovano in qualche maniera e vadano a trovare un giocatore che serva in un ruolo che già era carente e adesso è completamente scoperto, visto che è il ruolo del playmaker, che dovrebbe essere di fatto il ruolo del cervello della squadra. Il problema vero è che le sconfitte continuano ad arrivare. La vittoria con la Virtus in campionato è stata una vittoria soffertissima e contro una squadra comunque stanca da due impegni, da due vittorie in Europa e da 24 ore in meno di riposo rispetto all'Olimpia. E comunque adesso ti ritrovi anche con... Hai messo fuori Rosa Pangos e va bene, ci sta, perché... evidentemente non funzionava dal punto di vista dell'alchimia con l'allenatore. Però ti ritrovi con quello che era stato preso come un play di riserva di fatto,
sì,
che adesso non c'è, e quindi ti ritrovi a giocare stasera con Flaccadori titolare o con Hall titolare, che fu completamente fuori ruolo e l'anno scorso ha dimostrato di avere gravi difficoltà per giocare in quel ruolo. E le partite comunque, i giorni passano, le partite sono ogni tre giorni, ogni sconfitta si somma alle precedenti e porta in un vortice da cui è difficile poi venire fuori.
Ah no, in Eurolega, in Eurolega il tempo è già alle spalle, cioè per Barcellona, esatto, magari perdi anche con tutti i titolari. E però il problema è che se stasera Milano perde, cosa che insomma non è da escludere in partenza, comincia a diventare tardi poi per immaginare di andare a prendere il play-in.
E anche il macro
Io su questo non so, di questo non sono convintissimo. Allora, l'anno scorso l'arrivo di Napier, che è stato, come dire, il jolly pescato nel mazzo, ha portato una sequenza di vittorie che ha riportato Milano a un passo dall'entrare nei play-off. Quest'anno ci sono i play-in, che sono, vuol dire, due posti in più per andare a giocarsi la post-season.
Che però cominciano a essere lontani tre partite,
sei ancora a tre vittorie dalla posizione. È vero però che hai tante squadre davanti, non è che hai tre vittorie e fai la gara su una, fai la gara su 10 squadre ormai praticamente che sono davanti a te e che ti possono fregare il posto.
Se l'emergenza è questa, rischi anche qui, non ci sono pause natalizie o cose di questo tipo. Se l'emergenza è questa, rischi di arrivare alla fine di quest'anno e sei troppo lontano. E allora il macro tema è, allora, stagione, insomma, se non la puoi, come l'anno scorso, rendere da 7 vincendo lo scudetto ipoteticamente, perché la Virtus secondo me è di un altro livello rispetto all'Olimpia attuale. E quindi comincia già ad essere un primo bilancio, in quel caso lì, molto negativo. Ciao direttore, grazie, a presto.
Grazie a voi,
ciao,
buona giornata.
Ciao Roberto. Allora, ci fermiamo, adesso abbiamo il traffico e poi torniamo.
Buongiorno mister, ma tutti convocati e anche sui social?
Certo.
E ci potrebbe dire quali sono?
Certo.
E quali sono, mister?
Su Instagram e Twitter potete scriverci a @tutticonvocati oppure cercate la pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti Convocati. Tutti Convocati.
perché adesso il moto mondiale è finito che non sentiamo più Carletto Perro, no Giovanni?
No, assolutamente. Tra l'altro interessati anche a un suo pronostico su Genoa-Juve.
Bravo. Pronostico, mamma mia. Pronostico su Genoa-Juve.
Guarda, se avesse giocato Retegui ti avrei detto una tripla. Sì, purtroppo ho l'impressione che non giochi, per cui metto una doppia, X2, dai.
X2, vabbè, ci va con piedi di piombo. Allora, non mi è ancora capitato in questo mese, ed è una grave mancanza, di fare i complimenti a Carletto Ciabatti, che è il muretto iridato della Ducati. Ciao Paolo.
Ciao Carlo, mi ha chiamato Carletto.
Vedi, perché sono mentalmente deformato dalle frequentazioni con Pernat. Ti chiedo perdono, ti abbraccio, ma ti faccio i complimenti lo stesso. Domani festa rossa a Bologna, secondo Natale dolcissimo, adesso te lo facciamo amaro noi, però no, comunque complimenti, grande stagione.
Sì, una stagione, la migliore stagione di sempre per Ducati nelle corse, e ci siamo confermati campioni del mondo con Bagnaia in MotoGP e con Bautista in Superbike, ma direi che è stata una stagione in cui Ducati ha dominato tutti i campionati in cui ha partecipato. In MotoGP insomma abbiamo vinto 17 gare su 20, abbiamo fatto 17 pole position su 20, ne ho vinto con 6 piloti diversi, abbiamo avuto 3 piloti Ducati nelle prime 3 posizioni del mondiale, Bagnaia, Martin e Bezzecchi, e idem in Superbike, abbiamo vinto anche il titolo Supersport con Nicolò Bulega, quindi festeggiamo un anno davvero davvero eccezionale per Ducati, che sarà ovviamente non semplice ripetere, ma sarà l'obiettivo del 2024.
Infatti, in tempi non sospetti, qui presente il mio amico Giovanni Capuano ha parlato di mondiale monomarca.
Sì, mondiale monomarca.
Sì. Questo è stato
un complimento,
una bella cosa,
non una critica.
Sì, voglio dire, è chiaro che in effetti, se vuoi, l'interesse lo hanno tenuto vivo fino all'ultimo i piloti Ducati, perché campionato si è giocato in modo emozionante proprio l'ultima gara a Valencia tra Bagnaia e Martin, due piloti che avevano esattamente lo stesso tipo di moto, sono due piloti che sono sotto contratto con Ducati ma correvano per due squadre, la Ducati del nuovo team e il team Prama, che ovviamente in quella fase erano avversari in pista per cercare di portare a casa il titolo. Poi Pecco l'ha vinto in modo secondo me meritatissimo, anche se Martin ha fatto un'ultima parte di stagione eccezionale, ma non dimentichiamoci che Pecco, in un momento particolare del campionato, quando aveva 66 punti di vantaggio su Martin, ha avuto quel brutto incidente a Barcellona, che oltre a fargli fare zero punti in quella gara lì in cui partiva in pole position, gli ha poi pregiudicato le gare successive, perché non era chiaramente in forma fisica dopo un incidente così brutto.
Lo abbiamo sottolineato più volte questo aspetto. Adesso però, a renderti piccante Natale, ci penserà Carletto Pernat, che oggi ha fatto una bella intervista a Tutto Sport parlando di Marquez e dintorni. Carletto?
Allora, intanto ragazzi, la Ducati ha stradominato. Siamo la Ferrari delle due ruote, sì. Paolo, siamo la Ducati delle quattro ruote, perché a questo punto mi sembra che sia più la Ducati che la Ferrari a tenere in piedi il nome italiano.
Non fare il furbo, non è questo il tema. Parlami di Marquez. Non fare il furbo.
Guarda, non faccio furbo. Guarda, io credo che l'arrivo di Marquez in Ducati non sia una grande mossa. Lo dico serenamente, quello che penso. È chiaro che romperà degli equilibri che secondo me erano molto forti, perché la Ducati aveva fatto una politica dei giovani che alla fine ha pagato alla grande, al di là di avere una moto super competitiva. Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Bastianini, Marini, insomma, più che ne metta, questa politica che all'inizio era stata anche un po' guardata con un po' di sospetto dopo che Dovizioso era andato via, se ricordate, però ha dato i suoi frutti. Adesso l'arrivo di Marquez è un po' come una bombettina con una diaspora, un ananas che butterà delle schegge, perché evidentemente gli equilibri un po' cambieranno. Quindi sai, io una mossa onestamente che non l'avrei fatta, anche se capisco l'ingegner da linea che avere un pilota di quel genere, 8 volte campione del mondo, che vuole a tutti i costi la tua moto, anche se non è quello ufficiale, è il top che un ingegnere può avere nella vita. però secondo me da un punto di vista di equilibri,
no, ma anche Gigi Dall'Igna l'ha detto abbastanza chiaramente, non ne avremmo fatto a meno, e invece è andata così, ma va bene. Paolo?
Ma sai, posso, prima Paolo, solo un secondo, Gigi ha un po' il nasetto lungo, un po' da Pinocchio, perché l'ha un po' voluto lui, onestamente. Ora scusa Paolo, ti lascio parlare.
No, ma io penso che sicuramente sia un pilota che può diventare ingombrante, perché è un 8 volte campione del mondo, viene da stagioni difficili dopo quell'incidente e col fatto che la sua moto ovviamente aveva preso una direzione di sviluppo che non andava incontro alle sue necessità, ha fatto secondo me una scelta coraggiosa, quella di lasciare un contratto multimilionario con una squadra ufficiale per salire su quella che è la miglior moto in questo momento in MotoGP, e non tocca a me dirlo, ma lo dicono i risultati. Questo da una parte ovviamente non può che essere motivo di orgoglio per Ducati, perché non è facile rinunciare a così tanti soldi e a uno status di pilota ufficiale per poter salire su una moto su cui si pensa di poter tornare a divertirsi e a vincere. D'altra parte non mi nascondo che sarà una situazione che dovremmo essere bravi a gestire il prossimo anno, perché Marquez ha fatto questa scelta perché vuol tornare a vincere e quindi sarà un ulteriore avversario interno al gruppo di piloti Ducati, ma già quest'anno, se voi l'abbiamo vissuto, perché 6 piloti diversi che hanno vinto con la Ducati, è una lotta che è arrivata fino all'ultimo tra 2 piloti Ducati, insomma diciamo che ci siamo un po' abituati, adesso abbiamo un po' di pepe a una situazione che era già abbastanza speziata.
E buon lavoro allora, grazie Paolino intanto, grazie, buona festa,
grazie a voi.
Ci sentiamo molto
buona
presto
e buone feste a tutti quanti.
E buone feste Paolo Ciabatti. Carletto, saluto anche te, però tieni acceso il telefono perché noi continuiamo a chiamarti anche off-season, anche off-season,
anche durante le vacanze.
Grazie Giorgio,
guai al mondo.
Ci sentiamo domenica.
Ci sentiamo domenica, ci sarà da divertirsi.
Eh beh, immagino di sì. Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Sono stanco. Fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.